tutti, sono Cristian Civera, sono membro della community di SF Italia, nello specifico di WinFX Italia, che è il network che si occupa di Windows Azure, WPF, WCF, tutte le tecnologie. Ne approfitto per ricordare un po' di persone, visto che siete tanti, ci sarà almeno qualcuno che vorrebbe scrivere e darci una mano. Noi siamo sempre disponibili a avere nuovi contributor, quindi c'è la mia mail se volete farlo. Dunque, oggi utilizzando quelle che sono le nostre conoscenze, principalmente basate su .NET e quello che ti gira intorno. Questo perché ormai lo sviluppo su mobile è un dato di fatto, può essere considerato un po' come quello che era il web nel 2000, ok? C'è un'esplosione fortissima e noi non vogliamo però siccome quello che si presenta purtroppo non è, o per fortuna non è una sola piattaforma, ma sono principalmente tre, quindi Windows Phone, iOS e Android, ci ritroviamo che abbiamo metodi di sviluppo diversi piattaforme diverse su cui sviluppare, per cui con questa soluzione promossa e fornita da Xamarin invece si viene proposto un modo alternativo che ci permetta in buona parte di sviluppare applicazioni su più piattaforme, cercando di utilizzare quelle che sono già le nostre conoscenze e, come vedremo, anche parte del codice. Quindi quello che voglio fare in questa sessione è introdurre Xamarin, farvi capire qual è il concetto. Non entriamo deep su nessun aspetto, voglio farvi vedere il classico Hello World sulle varie piattaforme, in modo da capire quello che possiamo fare, quello che non possiamo fare, cosa vuol dire sviluppare utilizzando Xamarin. Voglio fare prima di tutto una premessa, cioè siamo qui perché abbiamo già scelto che vogliamo sviluppare un'app nativa, perché è chiaro, una cosa che spesso mi trovo a discutere è che nel momento in cui parlo di Xamarin mi vengono a dire ma ci sono altri strumenti, lo sviluppo su più piattaforme costa, è indubbio che ci sono altri strumenti, come può essere quelli basati su HTML5, dove lì viene sfruttato il rendering sostanzialmente del browser di ogni piattaforma, che più o meno è identico, e con tool come PhoneGap o simili vi permettono di sviluppare scrivendo in JavaScript, usando markup che più o meno tutti sappiamo, e renderizzare su tutte le piattaforme. Oppure ci sono strumenti come possono essere quelli forniti da Adobe come Flex, barra Flash, che a quel punto sono loro a offrire, seppur in nativo, un motore di rendering, oppure tool di terze parti come potrebbe essere RAD Studio, ce ne sono tanti comunque, dove forniscono un loro linguaggio di sviluppo, un loro tool di sviluppo per andare su più piattaforme contemporaneamente. Però quello che molto spesso fanno questi strumenti è emulare l'interfaccia di ogni specifica piattaforma, ma e non di sfruttare quelle che sono le API native di rendering di ogni piattaforma. Xamarin si differenzia proprio perché, come vedremo, ci permette di utilizzare gli strumenti nativi di rendering su ogni piattaforma. In poche parole, se io voglio renderizzare un pulsante su iOS, utilizzo lo UI button, che è un'API primitiva di Cocoa, un framework di iOS, viceversa invece su Android ho un button che fa parte appunto dell'Android framework. Un po' la differenza che quello che nel mondo di Windows è utilizzare un button del Win32 è uguale su qualsiasi piattaforma. Nel momento in cui io cambio tema, automaticamente il view button cambia stile, proprio perché noi stiamo usando le API native della piattaforma. Questo fa sì che nel momento in cui, per esempio, Apple introduce iOS 7 e decide di stravolgere la UI, i nostri pulsanti automaticamente cambiano aspetto senza dover richiedere il nostro intervento. Diversamente, se l'avessimo fatto con strumenti come può essere Flex e HTML5, dove emulano l'interfaccia di ogni specifica piattaforma, ci ritroviamo a dover intervenire manualmente. Quindi siamo qui perché noi conosciamo .NET, vogliamo poter sfruttare il più possibile il codice che noi abbiamo a disposizione su più le piattaforme, conosciamo solo quella e non ci abbiamo voglia di imparare Objective-C e Java su altre piattaforme, e se da un lato forziamo un po' questo aspetto utilizzando .NET anche laddove non si potrebbe usare, dall'altro però abbiamo il vantaggio che .NET ha caratteristiche di C Sharp, come possono essere async, await, link, cose di questo tipo, che sono una figata pazzesca e che altre piattaforme di sviluppo si sognano. E per cui noi da un certo punto di vista siamo più lenti nel poter approcciare a questo nuovo sviluppo su altre piattaforme, ma poi guadagniamo in velocità utilizzando quelli che sono strumenti che oggigiorno utilizziamo, lato ASP.NET, WPF, Windows Phone. Quindi, fatta questa premessa, vedi che cos'è Xamarin. Allora, è una serie di tool barra framework che ci permettono di sviluppare, come detto, app native. App native per iOS, quindi iPhone e iPad, Macintosh, quindi per macOS, e per Android, tablet e quant'altro, non fa differenza. È basato sull'esperienza che è stata maturata con Linux tanti anni fa, quando inizialmente con il progetto Mono si era deciso di portare quello che è il .NET Framework, quindi l'ABCL, il CLR, cose di questo tipo, di farlo funzionare anche su ambienti Unix based, ok? Poi, siccome non gli è andata molto bene, cioè nessuno lo usava lato Unix, si sono inventati questa cosa di sfruttare quello che avevano già sviluppato come framework e come tools per il lato sviluppo cross-platform. Sostanzialmente quello che è stato fatto è creare dei wrapper .NET, quindi che noi possiamo chiamare, su quelle che sono le API native di ogni specifica piattaforma. Quindi esiste un API camera, per esempio, del namespace Android.graphics della piattaforma Android. Noi abbiamo un namespace.NET che si chiama uguale, con lo stesso nome della classe che si chiama camera, e che sostanzialmente non fa altro che andare a richiamare l'API Java sottostante. Quindi noi, come vedremo, sviluppiamo in .NET, ma sotto in realtà andiamo a chiamare delle API Java piuttosto che delle API in Objective-C. Quindi quello che ci permette di fare è di riutilizzare le conoscenze .NET e del linguaggio C Sharp. Quindi il fatto che so manipolare le stringhe, il fatto che posso usare funzioni, classi, async, await e cose di questo tipo, rimane. Cos'è che non posso usare? E questa è la chiave che vi fa capire i pro e i contro dell'utilizzo di Xamarin. Non posso utilizzare quella che è la nostra esperienza sullo sviluppo del UI. Quindi non c'è Xamarin, non hanno creato un loro linguaggio per fare l'interfaccia a piattaforma. Per la parte di UI utilizzeremo gli strumenti specifici di ogni specifica piattaforma. Quindi, quali sono i vantaggi di tutto questo? Il primo è che esce qualcosa di nuovo dal punto di vista della UI, un nuovo controllo, una nuova API fornita da iOS o da Android, noi possiamo usarla subito. Possiamo usare gli strumenti ufficiali per disegnare l'interfaccia, ok? Quindi Xcode su iOS e Android e Studio su Android. I contro sono che noi per partire non possiamo partire subito da zero perché conosciamo .NET, ma dobbiamo conoscere ogni specifica piattaforma. Devo sapere come si fa un bottone in Android, devo saperlo come si fa in iOS. Per capire quindi cosa significa sviluppare con Xamarin, bisogna innanzitutto partire dal cosa significa sviluppare oggi con gli strumenti ufficiali. Quindi io voglio sviluppare su iOS, cosa devo fare? Innanzitutto utilizzo un ambiente che si chiama Xcode, ok? Ci sono anche altri, però quello ufficiale diciamo è Xcode. Lavoro con un pattern, quello ufficiale anch'esso, che è MVC, quindi io ho la mia view e ho dei controller dove scrivo il codice che controlla appunto l'interfaccia. I file di interfaccia sono definiti all'interno dei file XIB piuttosto che delle storyboard. Le storyboard uniscono più pagine, parlando da un punto di vista XAML, uniscono più pagine e definiscono il flusso fra una pagina e l'altra. E sostanzialmente quando io disegno l'interfaccia ho un canvas, una tela dove io posiziono gli elementi in modo assoluto, poi hanno messo un accrocchio che si chiama auto layout che da solo allarga il pulsante eccetera, però insomma lo sappiamo. Che è che deriva da C++, e sotto quello che noi possiamo utilizzare come API è il Cocoa Frameworks, quindi tutto quello che possiamo aspettarci di poter avere a disposizione: utilizzo della fotocamera, GPS, accelerometro e quant'altro. Lato Android invece il pattern è simile, MVP, ok, non cambia molto, però è un po' come lato WPF, dove abbiamo il code behind, quindi abbiamo una view definita con dei file AXML. Sono dei file XML in cui l'idea è molto simile ai file XAML, quindi definiamo dei pannelli contenitori con dei bottoni e cose di questo tipo, e tramite Java andiamo a scrivere il codice. Anche qui abbiamo l'Android Application Framework che con le space e assembly suoi mette a disposizione, come abbiamo già detto, i vari API, animazioni, media, eccetera, eccetera. Ormai le piattaforme si equivalgono, okay? Magari Android è più ricco, ti fa fare un po' di tutto. Anche qua ci sono poi conto, ma non è questa la sede per parlarne. Quindi, vi voglio far vedere cosa vuol dire oggi sviluppare su ogni piattaforma, così poi vedrete cosa significa invece utilizzare Xamarin. Quindi, prendiamo iOS. Con iOS devo partire da Xcode, come ho detto. Posso scegliere varie tipologie già preimpostate, quindi template, come funziona in Visual Studio, ok? Io parlo da uno che viene dal mondo .NET, Visual Studio, Microsoft, quindi presumo che anche voi siete con me e quindi magari vi faccio riferimenti di questo tipo giusto per capire cosa vuol dire invece sviluppare su iOS. In questo caso faccio una semplice pagina, gli do un nome che chiamiamo cdays14, lo facciamo per iPhone, vabbè qua lasciamo perdere, dove lo faccio? Lo faccio qui. A questo punto, siccome deriva dal C, anche qui abbiamo i file di header che contengono le definizioni dei membri e poi invece i file end che sono invece il codice effettivo. Non voglio entrare nel dettaglio dell'oggetto C, però qualcosa si può capire. Per esempio questo è un metodo viewDidLoad che viene chiamato quando la pagina è pronta all'uso, quindi qua possiamo, è il classico pageLoad di XAML, perfetto. Poi abbiamo questo mainStoryboard che è appunto il file che definisce l'interfaccia della mia applicazione iPhone. Quindi facendoci un po' di spazio perché qui scarseggia, vediamo se posso stringere un po' qui. Come vedete io ho la mia superficie di disegno che è appunto una view, e qui ho la mia toolbox con tutti gli oggetti che posso inserire, slide, text field, eccetera eccetera. Per esempio metto dentro un button e voilà, lo mettiamo in mezzo. Come vedete ho skinnato con iOS 7, quindi adesso non sono più i pulsanti cromati ma sono un semplice testo. Ho il mio l'inspector qua sul laterale dove posso impostare le proprietà, dimensione font, eccetera, un po' come siamo abituati con XAML, ok, con WinForm, con qualsiasi ambiente di disegno. Benissimo. Adesso se per caso volessi intercettare il pulsante, per esempio quando io ci clicco sopra, devo prendere il relativo file header che definisce il mio view controller, come avevo detto ogni view ha il suo controller, e trascinando col control vado a inserire una action e dico guarda, chiama questo metodo quando ci clicchi sopra, quindi button click, faccio connect. A questo punto se vado sul il codice effettivo, quindi il controller della mia view, come vedete ho la mia bella funzione button clicked. Voglio esempio banalissimo, mostriamo per esempio una message dialog che ho premuto, quindi il classico hello world. Allora, definiamo una variabile, UAlertView. Ogni oggetto, per esempio, cominciamo già a prendere un po' la confidenza con il framework di iOS. Ogni oggetto inizia di visuale, inizia con UI qualcosa. UI AlertView è la mia message dialog. Quindi facciamo view, apriamo un paio di graffe, UI AlertView, alloc, init, init with title, questo è il titolo, titolo, scusate, titolo, poi abbiamo la message, message, poi abbiamo il delegate, non lo mettiamo, poi il titolo del ok, e poi other button titles, il, come vedete, oggetti sì, è un po' discutibile, però insomma direi che ce la possiamo andare bene. Allora, ho iniziato in pratica, ho inizializzato il costruttore della mia classe, della classe AlertView, e con show lo faccio vedere. Benissimo, adesso io salvo, se faccio partire, aspetta che faccio partire su Retina 4, che è aperto, mi serve. Esiste un simulatore fornito sempre da Apple stesso che mi ha fatto partire l'app, bellissima. Ci clicco sopra, titolo, bella demo, perfetto, funziona. Posso eventualmente lanciarlo anche sul device, eccetera. Questo è lo sviluppo su iOS. Vediamo invece com'è lo sviluppo su Android. Sto usando Android Studio, in alternativa si può usare Eclipse. Però Android Studio, essendo in beta, comunque tutto sommato non è male, funziona abbastanza bene. Anche qui i concetti sono simili, quindi ci devo dare il nome dell'applicazione. Qui c'è un po' un casino sulle versioni di Android, devi andare a specificare l'API level, siccome è uscito ormai 4-5 anni fa dalla versione 2.2, che è la più diffusa, anzi era la più diffusa, adesso comincia ad essere la 4, fino alla versione 4.4, l'ultimo, che è KitKat, bisogna tenere a mente una serie di device, una serie di API che abbiamo a disposizione, però noi in questo caso facciamo in modo di supportare l'API level 7, che significa supportare qualsiasi device Android che esiste sulla terra. Questo ovviamente fa sì che alcune API non sono a disposizione, però direi che per fare la demo del pulsante Hello World ce la possiamo fare. Facciamo next, classiche cose, icone e cose di questo tipo. Qui posso scegliere un template per come iniziare. Invece delle pagine, in Android ci sono le activity. Le activity possono essere delle finestre, delle pop-up, delle pagine. Quindi, come vedete, anche qui il concetto bisogna familiarizzare che alcune cose cambiano fra una piattaforma e altre. Adesso lui mi crea il progetto, configurandomi già alcuni aspetti dentro, come siamo già abituati e come abbiamo visto anche su iOS. Niente tip. Ora, se andiamo a vedere, mi ritrovo innanzitutto che ho, scusate che allargo, in modo molto simile a quanto siamo abituati, ho un code behind, quindi main activity, che è la mia pagina principale, al code behind. Questo è Java, però se conoscete C Sharp è facilmente leggibile, quindi anche lui eredita da un action bar activity. E per esempio ha il metodo onCreate sulla scritto, che è un po' l'onload, piuttosto che utilizza i fragment, che sono porzioni di pagine, comunque proprio perché in Android per fare app che funzionano sia su tablet che su device, su smartphone, fanno dei frammenti che poi spostano a destra o sotto o nascondono per far sì che si adatti l'applicazione a seconda del device in cui sta funzionando. Comunque, questo è il code behind della nostra interfaccia. A questo punto, oltre al relativo file Java, mi ritrovo sotto layout un file di risorsa che si chiama tutto, questo. Eccolo qui. Che come vedete è molto simile a quanto fa lo XAML, quindi ho un relative layout che è un po' come lo stack panel, okay, dove dentro ho definito un'etichetta che si chiama appunto text view. Se vogliamo cambiare possiamo mettere dentro anche qui il nostro bel bottone. Fatto. Android SDK Notepad, bellissimo, dalla prima, allora, facciamo un po' di mettere. Vediamo se non lo build il progetto. La conferma che è una beta mi dà un bellissimo errore. Eppure l'avevo fatto da capo. Ok, fa niente, non vi farò vedere che funziona, ma comunque posso mettere un button, dargli un ID. A questo punto, una volta definita la mia interfaccia da codice, posso andare qui e fare find. Neanche l'intelligence, proprio si è rotto tutto, insomma, bellissimo. Fa niente, evento. Poi lanciare la finestra di dialogo e cose di questo tipo. Quindi, come vedete, già ho dovuto differenziare un po' l'approccio. In un sistema ho un designer, in un'altra piattaforma ho un altro modo in cui fare il designer. E il modo in cui intercetto per esempio gli eventi è diverso, là devo taggare, lui da solo mi crea una funzione, qua invece devo andarmi a cercare il pulsante, che banalmente sarà una cosa così, e utilizzando button set on click, ok. Torniamo qua. Quindi adesso che abbiamo visto cosa vuol dire sviluppare su una piattaforma, è chiaro che linguaggi diversi, modi diversi di disegnare, la situazione non è facile se noi conosciamo solo .NET. Quindi con Xamarin cos'è che noi abbiamo a disposizione? Prima di tutto abbiamo uno strumento di sviluppo che si chiama Xamarin Studio, deriva da Sharp Develop ed è disponibile sia per Mac OS X che per Windows. È uno strumento decente, nel senso che fa il suo dovere, certo non è di suo studio. E per questo motivo, oltre all'istrumento di Xamarin Studio, quello che noi abbiamo è un'integrazione con Visual Studio 2013. Quindi noi ci ritroviamo proprio, una volta installato Xamarin, i template nuovi, quindi una sezione nuova Android e una sezione iOS, che ci permettono di creare un nuovo progetto con una nuova activity, e ci permettono di fare eventualmente il debugging remoto su OS X. Siccome io sono su Windows e il Visual Studio 2013 funziona solo su Windows, l'emulatore e tutto il runtime di iOS c'è solo su Mac. Quindi loro cosa hanno fatto? Ci permettono di installare un componente di host che sta su Mac OS, quindi, e lanciare le build su Mac OS e vedere il risultato su Mac OS. Quindi il loro approccio è: o avete due PC oppure usate l'emulazione, quindi da macOS utilizzate Parallel piuttosto che VirtualBox per virtualizzare Windows, la Windows programmata, fate F5 e via via il componente su iOS Simulator. Ok, non è il massimo, però tutto sommato funziona bene. Oppure lavorate tutto su Visual Studio 2013 per quanto riguarda la componentistica, come vedremo, e poi per sviluppare solo la parte di UI state su Xamarin Studio lato macOS. Vi farò vedere cosa significa. Tornando a Visual Studio, è chiaro che abbiamo tutto l'ambiente che siamo abituati a utilizzare: shortcut, IntelliSense, integrazioni con i sorgenti, con i controlli sorgenti, quindi TFS, Git e quant'altro. Quindi vi troverete molto a vostro agio nel momento in cui cominciate a programmare su Android, perché c'è tutto. L'unica cosa che dovete imparare è e conoscere l'object model del framework della piattaforma che noi andiamo a sviluppare. Per quanto riguarda sempre l'integrazione con Visual Studio, scusatemi, per quanto riguarda sempre Xamarin Studio, c'è anche un designer per Android, quindi possiamo vedere quello che stiamo facendo senza utilizzare altri strumenti, e c'è anche in versione alfa su iOS inutilizzabile, per cui come vedremo bisogna utilizzare ancora Xcode. Una cosa carina è che hanno creato un sistema di componenti un po' alla NuGet, dove per Xamarin Studio funzionante per iOS, per Android, potete scaricare dei componenti come componenti per fare l'unzip, componenti per... hanno fatto anche una partnership con Microsoft, quindi vi troverete anche i componenti per usare i mobile services e cose di questo tipo, ed è molto comodo e funziona in modo molto simile a NuGet. Ok, passiamo in soldone a cosa vuol dire finalmente utilizzare Xamarin. Come vi ho detto, quando, questo lo chiudiamo, quando noi installiamo il framework ci ritroviamo con Xamarin Studio, ok? Quindi lo troviamo di qua e lo troviamo anche lato Mac. Eccolo qui, Xamarin Studio. Ve lo presento. Il modo in cui è strutturato è molto simile a Visual Studio, ok? E nel momento in cui faccio New, come siamo abituati, ci si presenta il fatto che io voglio sviluppare, per esempio, una soluzione per iOS. Decido se voglio creare una universal. In iOS esiste la possibilità di creare una sola app che con storyboard diverse funziona su iPhone e iPad. Noi adesso però facciamo un iPhone e facciamo una single view application. La chiamiamo cbase14 sotto project, va bene, forse c'è già, forse c'è già, forse c'è 14, faccio ok, ho premuto ok, ecco, come vedete vi si presenta qualcosa che è molto simile a quanto abbiamo già visto lato Xcode. Abbiamo ancora la nostra storyboard e abbiamo alcuni corrispettivi di quello che avevamo in Objective-C. Quindi vi ricordate che c'era un view controller? C'è anche qui, e come vedete quello che era il metodo viewDidLoad, se l'abbiamo ancora, se non erro, vedete viewDidLoad, ce l'abbiamo qua come membro di cui fa l'override sulla classe UI view controller. Quindi vedete che lui già da solo ha creato del codice per noi, e quindi noi possiamo qua, come se fosse il page loader in una pagina XAML, eseguire le operazioni di startup all'interno della nostra applicazione. E ci sono i vari eventi, tipo la view appare, la view scompare e cose di questo tipo. Sotto vi ricordate il fatto che c'era anche un file header dove venivano definiti i membri? Come vedremo, lui li va a popolare in un'altra partial class, che è un po' come i file.designer che ci troviamo quando utilizziamo Windows Form o WPF, ok? Se faccio doppio clic su mainstoryboard.storyboard, vedete che mi si apre Xcode, e questo si ricollega a quello che dicevo all'inizio. Non è la soluzione definitiva Xamarin. Noi dobbiamo comunque sviluppare la UI con quello che offre adesso la piattaforma iOS. Quindi mi ritrovo che ho ancora il mio controller, che ho il mio UI button da mettere dentro, ok, che devo comunque con dei file mantenuti da Xamarin fare così, mettere comunque che voglio gestire la action su un pulsante, quindi mettere button clicked, salvo. Adesso nel momento in cui io torno in Xamarin, lui si sincronizza. Vedete che lui ha creato per noi un partial method, quindi ci sono una serie di trucchetti per simulare il fatto che lui poi sotto scriva codice Objective-C per noi, sostanzialmente. E quindi quello che noi dobbiamo fare qui è fare partial button clicked, ottimo. E qui noi andiamo a scrivere il nostro codice. Quindi ancora una volta, non dobbiamo più scrivere quelle 24 parentesi quadre, ma possiamo scrivere var dialog uguale new UI alert view. sfruttare gli overlord. Per esempio questo ci permette di mettere il titolo, il messaggio, poi c'era il delegate e poi ok e basta, finita lì. E poi chiamare dialog.show. Come vedete ho un IntelliSense che funziona discretamente, scrivo in C Sharp come siamo abituati a fare e si integra perfettamente in quello che noi abbiamo in Xcode, quindi abbiamo i simulatori piuttosto che se avessi un device, mi rileva il device, faccio un bel F5, lui builda e dovremmo sì, retina 4, non ha fatto ripartire, non so perché. Parte l'emulatore, e voilà, abbiamo la nostra interfaccia. Per capirci, quel file storyboard è proprio lo stesso, se io avrei potuto prenderlo da Xcode e metterlo di qua, funzionava uguale. Adesso io faccio button e ho esattamente lo stesso risultato. Sebbene sto scrivendo in C Sharp, io sto proprio chiamando le stesse API. Se faccio un F12 su... Ops, F12... Go to the... andiamo a vedere la classe. Quello che vedete che è tutto marcato come compiler generated, perché queste classi che noi stiamo usando sono tutte finte, non c'è niente dentro, perché quello che lui va alla fine a fare è andare a chiamare, non lo vediamo perché utilizza gli attributi di export, eccetera, che poi il runtime prende e traduce in chiamate all'API di Objective-C. Quindi abbiamo una serie di classi tutte fittizie che poi si traducono in chiamate effettive all'API del sistema. Quindi il risultato è che noi abbiamo gli stessi identici strumenti di chi sviluppa in nativo con Xcode. Ok? Solo che stiamo usando, semplicemente stiamo usando un altro linguaggio. Ok? Carina come demo, no? È chiaro. Possiamo fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè mettere il breakpoint, finestre di dialogo per vedere cosa sta facendo e cose di questo tipo. Ecco, oltre al fatto di avere la view col controller eccetera, poi ci sono alcuni aspetti che sono specifici della piattaforma iOS. Per esempio l'info plist è un file che definisce, è un po' il manifest per iOS, dove c'è scritto l'icona, l'ID, la versione, cosa supportiamo, ci sono vari aspetti, da per esempio lo splash screen da utilizzare, cose di questo tipo. In questo caso siamo obbligati a conoscere la piattaforma, niente di complicato, però a mio parere poter riutilizzare almeno tutte le conoscenze da un punto di vista del linguaggio è un grandissimo vantaggio. Passiamo a invece Android. Utilizziamo Visual Studio però in questo caso. Faccio un nuovo progetto, vedete che ho una nuova sezione Android. Qui vengono chieste che tipo di applicazione voglio utilizzare, e non se voglio mangiare un gelato oppure, ma semplicemente che versione. Quindi l'API level che voglio supportare, l'ice cream è l'API level 15, quindi dal 4 in su, facciamo il 4, la chiamiamo cdays 14 Android. Ok, anche qui niente di nuovo, si crea un po' di roba per noi. Come vedete ci ha creato in modo con la stessa struttura di quanto abbiamo visto in Android Studio, quindi andiamo a sfruttare lo stesso meccanismo nativo, abbiamo un file AXML che definisce l'interfaccia come avevamo visto prima, come dovevamo vedere prima. Ok, però qua se siamo fortunati funziona, come vedete ho questo è un pulsante, se non erro, è un pulsante, ho la mia toolbox per posizionare gli elementi. Ho il document outline per vedere l'albero degli elementi. Posso sia andare a modificare a manina, quindi per esempio a inserire un text view da qua, oppure magari farlo, anzi farlo così, oppure farlo da designer, prendere toolbox, questo è il designer, funziona decentemente, ecco. Text view, lo metto dentro, ho le proprietà, è obbligatorio mettere un ID che su Android funziona tramite delle chiavi di risorse. Per esempio metto il testo ciao cdays 14, ho scritto malissimo. posso magari cambiare, per esempio, se deve essere grande come il padre oppure no. Ecco, qui qua sta usando un linear layout che è simile un po' allo stack panel. Dici l'orientamento, come appunto lo stack panel, e tutti gli elementi vengono in questo caso impilati verticalmente uno sotto l'altro. Però esistono anche altri contenitori, come possono essere appunto il frame layout, il relative layout, il table layout e cose di questo tipo. Quindi, come vi dicevo, per forza dovete imparare come su Android si fa l'interfaccia con gli strumenti messi a disposizione. C'è da dire che è molto simile a XAML e quindi tante cose vengono anche facili da utilizzare. Nel caso del pulsante che si chiama My Button, a questo punto io mi ritrovo la famosa activity, vi ricordate il file Java, che è il code behind. L'activity va a dire di utilizzare il file main.xml come file di risorse, quindi non c'è più, siamo noi a dire utilizza questo file XML per creare l'interfaccia, eventualmente la posso fare anche da codice. A questo punto già per noi abbiamo anche del codice generato che cerca il controllo per ID, abbiamo anche già il supporto generics, quindi cerchiamo il pulsante, ne intercettiamo il click, in questo caso lui va a cambiare il testo, ma per esempio io lo cambio e faccio button.click, vedete che io utilizzo uguale, si rifiuta, non lo dice più. Ok, utilizzo i classici shortcut che funzionano anche in altri ambiti. Voglio fare una mia finestra di dialogo, quindi faccio un new alert dialog.build di this.create. Qui impostiamo per esempio il titolo, ciao, e il messaggio, set messaggio, e poi chiamiamo show. Anche in questo caso le API sono diverse, il risultato è simile, quindi se io infatti vado a vedere e faccio un F12, stavolta funziona, vedete che anche in questo caso il codice non ha dentro niente, sono solo classi fittizie che poi vanno a chiamare le effettive API Java. A questo punto, una volta che ho definito il tutto, che si traduce anche nel, per esempio, valorizzare il manifest di Android, quali imposti, i permessi e così di questo tipo, si può fare anche dal pannello delle proprietà, potete chiudere che sennò va in tilt, ok, un po' come in Windows Phone o in Windows 8 avete le varie impostazioni, icona, nome, permessi, richieste all'utente, possiamo fare un bel F5. Vediamo su build. Mi sembra di aver fatto partire, penso di sì. Eccolo qua. In questo caso sto usando un emulatore che non è quello ufficiale di Android, perché quelli ufficiali di Android sono proprio delle ciofeche che vanno lentissimi. Io in questo caso sto usando un alternativo che si chiama GenieMotion, che emula utilizzando una macchina virtuale x86 ed è molto fluida, perché se vedete va molto veloce. E tornando all'app, non era questa, si dice Android. Vedete che quello che ho scritto nel designer non si vede effettivamente da qui, ci clicco sopra e abbiamo il nostro bel messaggio, bellissimo. E anche qui abbiamo i nostri bel breakpoint e cose di questo tipo, quindi tac, metto bel breakpoint, clicco, non ci va, ottimo, bella figura. Perché? Non lo so. Ok, si fa stop, si fa ripartire. Non ho capito, oppure sono gli bug. Questo andava messo prima. Adesso è avuto accontentarci, quindi abbiamo i nostri stack trace, variabili da valutare e così da scrivere. Ok, quindi tornando alle slide. Tutto questo come funziona? Come vi ho anticipato, funziona tramite dei binding. un po' come avviene nel Windows Runtime, con Windows 8, no? Quando noi scriviamo in C Sharp, in realtà quello che noi stiamo chiamando sono delle API native scritte in C++, che però tramite un meccanismo di binding rende il tutto trasparente e anche molto veloce. In modo molto simile, anche Xamarin è così. Ci sono delle API in Objective-C, che appartengono a un certo framework dentro un certo namespace con un certo nome, loro le hanno pari pari, fatte uguali, in C Sharp, e sotto non fanno altro che richiamare i metodi nativi. Il fatto che mappino su Objective-C vuol dire che ci sono alcuni concetti di Objective-C, come i dedicated protocol, che non sto qui a spiegarvi, ma sostanzialmente sono eventi e interfacce, okay, nel mondo C Sharp, hanno dovuto mappare con dei certi trucchetti. Il lato negativo è che, per esempio, non possiamo fare subclassing, cioè ereditare da UI, alert view o cose di questo tipo, non lo possiamo fare. Diversamente, invece, in Android, dove il binding viene fatto su API Java, e Java, essendo un linguaggio serio, ha delle classi che si possono ereditare, fare l'override e cose di questo tipo, e infatti si assomiglia molto a C Sharp anche in molti aspetti. Quindi, sebbene ci sono alcuni limiti in iOS, tutto sommato riusciamo a fare un po' tutto. Oltre ad avere l'API di ogni singola piattaforma, poi abbiamo la BCL. Cos'è la BCL? La stringa, il daytime, il time span, link, tutte queste cose qui che sono gli strumenti che noi siamo abituati a utilizzare. Ok? Sono fornite tramite Mono, che era appunto quel porting del .NET Framework verso Unix. Ci sono un po' di sovrapposizione, perché a quel punto voi in system.uri, che è quello di .NET, vi trovate l'URI, no? Però vi troverete che avete un URI anche di Android. Android.uri è l'oggetto per rappresentare un URI della piattaforma Android, così come c'è l'URI anche per Objective-C. Quindi si può un po' confondere all'inizio questa cosa, ma in realtà, banalmente, nel momento in cui noi dobbiamo chiamare delle API di Objective-C, bisogna usare l'URI di Objective-C. Se usiamo invece HTTP client per fare una chiamata HTTP, è chiaro che dobbiamo utilizzare system.uri, che okay? Questo è diciamo la regola da utilizzare. A questo punto, cosa succede quando io premo F5? Su iOS, quello che ho scritto in .NET viene compilato in linguaggio macchina, in ARM V6 o V7 o V7S, mi pare, per l'ultimo iPhone 5S. Quindi sulla piattaforma specifica, sul codice macchina specifica di ogni telefono. Questo perché Apple non permette di far girare virtual machine con garbage collector, CLR, cose di questo tipo. All'inizio ci hanno provato, poi gli segavano le app, perché Apple è un po' così, e quindi hanno trasformato tutto in linguaggio, in compilazione nativa. Il lato di rovescio della medaglia è che non abbiamo più il CLR che controlla tutte le istanze, i grafi, e senza stare qui a farvi una pappina su come funziona la gestione della memoria, però abbiamo una gestione automatica sulle allocazioni. E quindi in iOS, salvo rare eccezioni, ci ritroviamo con un meccanismo automatico di rilascio delle istanze nel momento in cui non le utilizziamo più. Dobbiamo stare attenti a fare sempre il dispose degli oggetti che non utilizziamo e cose di questo tipo, però sostanzialmente l'esperienza è uguale a quanto siamo abituati a fare con Windows Phone o Windows 8. Lato Android invece c'è più libertà, e hanno potuto inserire proprio una virtual machine basata su Mono, appunto, che ha gli stessi elementi che siamo abituati a avere in Windows Phone. Quindi c'è un jitter che compila sulla piattaforma specifica di ogni device, e questo è utile perché su Android ci sono anche piattaforme diverse con ottimizzazioni che si possono fare in modo diverso, e abbiamo per esempio il garbage collector che fa fuori le istanze quando non servono più, e quindi l'esperienza di sviluppo è del tutto simile a quanto siamo abituati a fare con .NET sulle piattaforme Microsoft. Ok, adesso io vi ho fatto vedere degli esempi che sono banali, però quello che mi interessava era farvi capire cosa vuol dire dal punto di vista della UI. Da un punto di vista del codice, invece, che cos'è che possiamo usare? Praticamente tutto quello che è indipendente dalla piattaforma. Quindi abbiamo tutta la DSL, quindi numeri, stringhe, date, eccetera, eccetera, collezioni, dizionari e cose di questo tipo. Possiamo usare tutte quelle cose che danno il valore aggiunto con .NET Framework, quindi link, UCF, link XML, la serializzazione con UCF, le data annotation, la parte di I/O, quindi accedere sul file e cose di questo tipo, JSON.NET, usare la parte di NetHttp, quindi l'API REST, c'è un po' di tutto, quello che avremmo usato oggigiorno su Windows 8 e su Windows Phone. Eventualmente da Xamarin, che fornisce dei binding che vanno oltre al framework base che loro ti danno, per esempio utilizzare Google Maps, SQLite, tutte quelle componenti che sono specifiche di Android e di iOS e che hanno bisogno di essere utilizzate. Eventualmente potete usare NuGet da Visual Studio 2013 e sfruttare tutti quei componenti che abbiamo già oggi a disposizione, purché siano delle portable class library. Non so se lo conoscete, se sta facendo una sessione, mi pare adesso, ma non andate di là perché mi serve qua. Però sostanzialmente vi permette di scrivere una class library che sia funzionante su più piattaforme, perché vi dà a disposizione delle API che siamo sicuri al 100% che sono disponibili su Windows Phone, su Windows 8, su WPF, ma anche in questo caso su Android e su iOS tramite appunto Mono. Quindi potete usare IUC Container, potete usare Automapper, potete usare pattern di qualsiasi tipo, purché siano delle portable class library. Se proprio 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 non c'è quello che vi serve, quello che ha fatto Xamarin, cioè fare il binding di ogni classe, lo potete fare anche voi. Quindi vi danno una classe Objective-C che ha dentro due metodi, voi potete fare un mapping con un tool che si chiama Objective Sharpie nel caso di iOS, oppure a manina purtroppo nel caso di Java, dove comunque dà la possibilità di sfruttare i FAT file, quindi dei file binari multipiattaforma di iOS, piuttosto che i file.so, che sono invece per piattaforma di Android. La cosa dell'approccio carino è che volendo voi potete sviluppare porzioni di UI o porzioni di codice che deve essere super performante in Objective-C e poi utilizzarle comunque da C Sharp, perché il resto dell'applicazione invece può essere sviluppata in C Sharp tranquillamente. Tutto questo ha dei risvolti da un punto di vista architetturale, perché è chiaro che se siamo qui perché vogliamo sfruttare .NET, la linea che intercorre fra UI, cioè codice nativo, Objective-C, utilizzare Storyboard piuttosto che XML e utilizzare Java, verso il codice invece in .NET, deve tendere il più possibile verso la UI. Quindi da un punto di vista architetturale devo fare in modo che la maggior parte del codice che io scrivo, anzi di codice io non dovrei scrivere neanche un po', specifico per ogni piattaforma, e il resto invece farlo cross platform. Le portable class library si prestano benissimo in questo, perché io posso fare l'applicazione per iOS e Android che in comune utilizzano una libreria che fa tutto, che fa tutto. Cosa vuol dire? Che implementa i servizi applicativi, quindi ha la parte che interroga il codice, interroga un servizio REST, e parserizza l'XML e restituisce un modello oggetti. Ok? Questo intendo per fare una libreria. Purtroppo però ci sono alcune parti che, per esempio la scrittura su disco, che differiscono tra una piattaforma e l'altra. Allora in quel caso dobbiamo sfruttare le interfacce, cioè per esempio ipotizzare un file manager che ha un metodo per scrivere e per leggere un file, e su iOS lo implementeremo utilizzando API specifiche per leggere su iOS, mentre su Android per quelle API specifiche di Android. Lato nostro componente scritto con le portable class library vorrà dire utilizzare un'interfaccia e ignorare quale esiste Xamarin Mobile, che è un componente che già astrae per ogni piattaforma alcune cose tipiche come l'I/O, il fatto che voi vogliate usare il GPS, la camera e cose di questo tipo. Una cosa che mi viene magari chiesta e su cui ho ragionato anch'io è il View Model è una class library, possiamo scrivere in C Sharp, che se vogliamo usare Pattern MVVM, da che parte sta? Nel senso, lo possiamo riutilizzare e scriverlo in una portable class library o invece va fatto specifico per un'interfaccia? A mio modo di vedere, proprio perché sebbene ci si prova, ma le interfacce non sono mai identiche su ogni piattaforma e siccome l'interfaccia è controllata da un view model, se l'interfaccia è diversa anche il view model è diverso. Per cui in generale io mi sento di dire no. Se proprio invece volete riutilizzarlo, allora e forzare la view in modo che siano effettivamente tutte uguali, si può fare, io non sono qui a vietarvelo. Cosa vediamo da un punto di vista effettivo cosa significa architetturare in modo da sfruttare il più possibile fra due progetti. Un empty project che lo chiamiamo CDs 14 iOS. Ok, va bene. Adesso io posso, come abbiamo più volte fatto, ipotizzare quella che è la mia portable class library che implementa quelle funzionalità comuni a tutte e due le applicazioni. Quindi posso chiamarla CDs is 14 library. È una portable class library. Avendo installato il framework Xamarin, chi conosce già questa finestra vedete che avete a disposizione anche due checkbox, Android, Xamarin Android iOS. Quindi quello che noi stiamo andando a creare non è solo riutilizzabile in iOS e Android, lo è anche su Windows Phone e su Windows 8. La classica domanda che mi fanno, ma posso con Xamarin scrivere per Windows Phone? Non ha senso, perché ho già Visual Studio 2013. E con le portable class library io sto già sviluppando per Windows Phone, quindi non ha senso che Xamarin sviluppi una cosa che esista già, esiste già. Quindi premendo OK, io ho la mia classe a libreria dove posso, per esempio, come vi accennavo prima, definire un iFile Manager. Ci definisco un metodo che può essere save text, gli dico il file name e il testo da scrivere. Chiaro che sto banalizzando, ma comunque, piuttosto che un load text, dove mi dà, anzi facciamo async, così vi faccio vedere anche che è asincrono. Ok? Async e gli dico il nome del file. A questo punto io posso per esempio fare un mio servizio applicativo che può essere, non so, Data Manager, che gestisce per esempio la classica to-do list, ok? Quindi prendiamo una classe che chiamiamo to-do item. Questa classe ha un metodo che per esempio mi dà la lista delle operazioni da fare, quindi un to-do item, un array, get tasks, questa deve leggere e scrivere su disco, ok? Come possiamo fare? Accetta in ingresso un'interfaccia iFileManager. Ce la teniamo, possiamo a questo punto utilizzare File Manager per leggere da disco, quindi leggo da disco todo.txt. Come vedete, uso tranquillamente sync await, quindi mi leggo il testo, var data, quello che vuoi. Ok, siccome sto facendo una portable class library, devo aggiungere il progetto di PCL, che purtroppo non avendo internet non posso mettere, mannaggia, e quindi non le facciamo sincrone per il momento, scusate. Quindi le facciamo sincrone, non avevo pensato a questo. Ok, non è più sync. Quindi leggo il mio file. A questo punto, una cosa banalissima, splitto per le virgole e questo diventa il mio, cioè mettiamo anche un po' di link, giusto perché non so, non far mancare nulla, e con link faccio che mi estrapolo, guardate, text uguale a d.toArray. Quindi aspettate che l'ho formato un po' meglio, leggo il file testuale, lo splitto in base alla virgola e creo dei to-do item per ogni evento. Ok, questo non è più asincrono. A questo punto, nel momento in cui io vado a usare il data manager, mi servirà da Android e da iOS. Proviamo da Android. Arrivo qua, sul load devo presentare gli elementi. Per farlo devo istanziare il data manager, che opportunamente vado a referenziare. Vedete che lo posso fare senza problemi. Data manager, me lo istanzio, new esatto, data manager, come vedete lui vuole l'istanza dell'interfaccia, quindi da una parte ho implementato una parte del mio servizio applicativi senza conoscere la implementazione di iFile Manager, e questo è il bello delle interfacce. A questo punto qua la devo invece mettere. Per cui io qui potrei farmi, da qualsiasi parte, un'implementazione di file manager per iOS. iOS file manager. File manager. Che sul Doa text utilizza, qua lo possiamo fare, utilizza, vedete che io mi ritrovo sia la parte di IO di Java mappata, sia la parte invece di PCL, in questo caso noi usiamo quella di PCL offerta da Mono perché tanto è la stessa cosa. Facciamo read all text, vuole il path. Ecco, qui poi c'è un discorso da fare a seconda della piattaforma. Ad esempio su iOS non possiamo leggere e scrivere dove ci pare, dobbiamo ottenere la directory dove possiamo scrivere, environment.get folder path, special folder punto application data, e facciamo che combiniamo la directory con il nome del file che tu mi hai chiesto. Quindi leggo tutto il testo e lo restituisco, vediamo cosa mi dice. Ok, a posto, ho rapidamente implementato la versione di accesso al file per iOS. A questo punto devo solo istanziarla e passarla a data manager. Di conseguenza posso andarmi a interrogare il metodo getItems e leggermi i miei to do items. Ok? Quindi qual è il vantaggio di usare Xamarin? Io posso scrivermi le interrogazioni al database, ai servizi HTTP, a tutto quello che volete. Metterlo dentro in uno o più librerie, io ho fatto un progetto, avevo 10 progetti come librerie indipendenti, possiamo testarle in Visual Studio con unit testing, possiamo utilizzarle in Windows Phone, in Windows 8 e poi in qualsiasi momento utilizzarle anche da Android e da iOS come ho fatto qua adesso. L'unica cosa che dobbiamo fare è iniettare quelle dipendenze che sono specifiche di ogni piattaforma. È chiaro che in fase di progettazione noi dobbiamo sapere quali sono le differenze fra ogni piattaforma. Io so già che per la parte di I/O devo differenziare l'implementazione di ogni piattaforma e oggi di conseguenza. Quando sarò invece su iOS, ecco, ho fatto iOS ma era Android, scusate per la confusione, comunque quando sarò invece su iOS, dove l'ho proprio fatto a vuota vuota, comunque da qui io posso anch'esso referenziare il data manager, scusate, sulla libreria, e andarmi a istanziare il data manager. New data manager. E anche lui vuole l'implementazione. Qui viene molto comodo sfruttare dependency injection, dove con un container specificate tutte le dipendenze che volete inserire e in autonomia lui vi carica il componente specifico di ogni piattaforma e siete a posto. Ok? Per concludere, alcuni tips per facilitarvi nello sviluppo appena approcciate. Partite subito con le Portable Flash Library, così voi sviluppate tranquillamente in Visual Studio, potete installare come vi pare, indipendentemente dalla piattaforma che state facendo. Imparate un po' il binding, cioè vi ho fatto vedere che viewDidLoad era mappato come metodo all'interno della classe viewController. Imparate un po' questo legame fra libreria nativa e libreria in C Sharp, perché vi dà la possibilità poi di andare a consultare tutto il materiale che c'è online. Ce n'è uno sfacello per iOS e Android, ma se lo trovate che è in linguaggio nativo, ok, è in Java, in Objective-C, ma voi ormai sapete tranquillamente vedere che se uno vi fa vedere un metodo chiamato su UI-AlertView, quello che dovete chiamare in C Sharp è banalmente il metodo sulla classe UIAlertView e cose di questo tipo. Ok? Su iOS fondamentale provatelo in release e sul device vero, perché da debug a release cambia da così a così. Un sacco di volte faccio partire e non andava una mazza, perché lui fa il linking, cioè toglie classi che voi non usate, e per evitare sorprese man mano che vedete il vostro progetto provatelo. Su Android vi ho già fatto vedere che vi consiglio di utilizzare due virtual machine alternative come Genymotion e assolutamente testare su device veri. Il problema di Android è che ce ne sono talmente tanti e purtroppo lavorano un po' come vi pare. La camera funziona un po' diverso, la risoluzione è diversa, il DPI è diverso e quindi con tool online come Samsung, Remote Test Lab, vengono scritti alcuni, andate online. Vi potete preservare un device fisico reale per qualche minuto, caricate il vostro APK, lo provate, non è il massimo ma meglio che niente, a quel punto se c'è qualcosa che non va lo fissate e almeno non avete 10, non dovete comprarvi 10 device effettivi che insomma i soldi, insomma, c'è crisi, dicono, quindi bisogna tenere a mano. Benissimo, vi ringrazio, se avete domande. Sono qua.